Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ascoltatori, buona giornata a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento del lunedì. Sono Carlo, con me c'è Giancarlo Catella. Ciao Giancarlo.
Ciao.
E siamo lieti di accogliere, come ogni lunedì, il nostro decano.
Buongiorno
Don
a tutti.
Don Riccardo Pontani, buongiorno Don.
Buongiorno a tutti, gli ascoltatori, buongiorno Carlo, Giancarlo.
È un piacere per noi averla qui e per le nostre ascoltatrici e ascoltatori che stanno gradendo molto questa sua presenza.
Troppo buoni.
Ecco, davvero, no. Volevo iniziare, sono talmente tanti gli argomenti che dovremmo stare qui fino a mezzogiorno.
Ma tu Carlo non ne hai mai pochi, per cui va bene così.
Ecco, perfetto. Vorrei dare la precedenza proprio per un'informazione, così, sulla notte bianca, perché è vero, quando si parla di notte bianca si pensa sempre ai concerti, a Vasco Rossi, altri cantanti famosi.
Sì, oppure si pensa ai negozi aperti, alle serate estive,
esatto,
nei centri città dove si organizzano eventi e un po' di commercio. Ma infatti quella che c'è stata sabato si chiama Notte Bianca della Fede.
Quindi molto
questo
diversa.
Questa specificazione, questo... è ciò che contraddistingue questo momento da quelli che comunemente sono in uso nei nostri contesti,
ecco,
cittadini.
Ho letto proprio, vado a leggere, a prendere un comunicato, un avviso, una notizia che è apparsa sui social, perché non è che la stampa quella grande, quella nazionale, tiene conto di queste cose, sono troppo piccole per noi, no, però per quello che è avvenuto non sono così piccole, anzi il messaggio che ho scaricato su Instagram, 1000 adolescenti ambrosiani hanno percorso la notte bianca della fede nelle strade di Bergamo Alta, dando la loro testimonianza di gioia e di fede alla scoperta della città, eccetera, e poi tra l'altro erano tutti armati da zaini, sacchi a pelo, anche se la temperatura di questi giorni non è così tanto favorevole, però a pensare a questi ragazzi, 1000 adolescenti ambrosiani, e fino alla preghiera della buonanotte con il vescovo Luca, presente il vescovo Luca. Mi piace poi che hanno citato alcune parole del vescovo che ha spronato gli adolescenti ad alzarsi, tra virgolette, dando un senso alla propria vita e mettendo in gioco la propria vocazione, perché ieri era anche la giornata delle vocazioni. È il suo commento, Don?
Sì, innanzitutto questo è uno di quegli appuntamenti, di quei momenti che la nostra diocesi ogni anno propone agli adolescenti. È un momento di gioia, di riflessione, non è un momento in cui trovarsi per contarsi, non è questo lo scopo, ma è quello di condividere un'esperienza nella sua semplicità, ma anche nella sua concretezza, per sostenersi, per camminare insieme nella fede. Il vescovo Luca ha utilizzato il verbo alzarsi, che è uno di quei verbi che spesso Papa Francesco utilizza parlando ai giovani, quelli di non vivere una vita sul divano, una vita in poltrona, mi verrebbe dire una vita da rimbambiti, ma di scuotersi e di mettersi in cammino, di mettersi in strada.
Anzi, Bergoglio diceva anche andate controcorrente, invitava anche ad andare controcorrente. Noi magari quando li vediamo andare controcorrente li critichiamo, invece no.
È un invito ad andare controcorrente secondo la logica del mondo, ma andare secondo la corrente del Vangelo.
Questa è la guida principale. Ecco, bene, davvero siamo contenti nel sapere com'è andata e poi nel vedere l'entusiasmo, ecco, di questa iniziativa. L'entusiasmo anche da parte di quelli che non c'erano, di tutti quelli che non potevano raggiungere Bergamo per tanti motivi, quindi i 1000 è come se fossero stati 1 milione, ecco, come la GMG, ecco. Per cambiare argomento, Don Riccardo, vorrei sentire da lei che ci accompagni Prendendo in mano il foglio informatore, invito anche chi ci ascolta, magari c'era lì davanti, era proprio la prima pagina che ci accompagna verso i sacramenti, dal sacramento della prima comunione, anzi prima ancora della confessione, e poi a quello comunione e poi alla confermazione. Confermazione, parola difficile.
Sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana, cioè sono quei sacramenti che, partendo dal battesimo, che è la porta di tutti i sacramenti, ci conduce poi a, attraverso questi momenti sacramentali, potremmo dire queste tappe, a concludere il percorso dell'iniziazione cristiana, che appunto si conclude con il sacramento della confermazione in ordine cronologico, anche se in ordine teologico, cioè nel senso più pieno, è il sacramento dell'Eucarestia, perché è quel sacramento che poi ci dona di vivere la vita cristiana nella normalità, nella quotidianità, nella cadenza settimanale.
Confermazione che per noi è la cresima.
È la cresima, si chiama o cresima o confermazione. Confermazione perché è riferimento principalmente al battesimo, è conferma del battesimo, dell'identità cristiana che abbiamo ricevuto. E cresima è più riferimento all'uso dell'olio del crisma che viene appunto utilizzato per amministrare questo sacramento.
Ecco, l'olio del crisma è quello che viene
è l'olio che viene consacrato dal vescovo nel Giovedì Santo durante la messa appunto crismale, ma la messa in cui si consacra l'olio del crisma e si benedicono l'olio degli infermi e dei catecumeni. È quell'olio che serve per la consacrazione, serve per il battesimo in cui siamo consacrati in Cristo, figli di Dio. Viene utilizzato nella cresima, nella confermazione appunto del battesimo, viene usato nelle ordinazioni sacerdotali ed episcopali e viene usato per le consacrazioni degli altari delle chiese.
Ecco, i bambini alla preparazione, nel prepararsi alla prima comunione, sono pronti alla confessione?
Pronti alla confessione li si prepara. Chi è pronto a ricevere i sacramenti? Mai nessuno, neanche noi adulti.
Alla confessione neanche noi siamo preparati.
Ci proviamo, nel senso che c'è una preparazione alla confessione. Ma che cos'è la confessione? Non è fare la lista dei peccati, ma la confessione innanzitutto parte dal pentimento. Da quel pentimento, perché ci riconosciamo appunto peccatori, perché abbiamo fatto, detto cose che non sono secondo il cuore di Dio, e quel rimorso che appunto viene generato dentro la nostra coscienza e quel rimorso che la voce di Dio che parla nel profondo ci ridesta al pentimento, e il pentimento alla richiesta di perdono.
Perché noi siamo così resti, almeno io parlo per me, a venire a confessarci?
Perché siamo abituati a scusare un po' tutto. Siamo abituati cioè a dire, ma sì, ma alla fine che male c'è? Alla fine non ho fatto niente di male. È proprio la coscienza, la consapevolezza del male, del peccato, che sta venendo sempre meno. Comunemente uno dice, mazzao mi ammazza, rubao mi ha rubato, traduco, ammazzare non ho ammazzato, rubare non ho rubato, come se i peccati fossero tutti quelli. Ma in realtà i peccati, cioè il male che si annida nel cuore dell'uomo, è qualcosa di molto, molto più grande, molto più ampio, che si declina poi nella concretezza di tanti gesti, di tante parole, di tanti atteggiamenti che quotidianamente viviamo, ma ai quali forse non facciamo più caso. Da una parte perché prendiamo come punto di riferimento quello che gli altri fanno. Ma c'è in giro molto peggio di me, c'è in giro gente che fa molto peggio di quello che faccio io, quindi gli altri diventano il nostro riferimento e non più la parola di Dio e non più il cuore di Dio diventa il nostro riferimento. E dall'altra parte è proprio una poca consapevolezza appunto del male, ma anche di chi siamo noi, di quello che facciamo noi.
Molto chiaro, Don, molto chiaro. Forse la nostra mancanza più grave è quella di non essere in grado di riuscire a creare il contatto vero con Lui.
Sì, quel contatto vero che penso a tutti quanti noi, i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno insegnato facendo ogni giorno l'esame di coscienza. Oggigiorno si va dallo psicologo, ma il primo psicologo è lo Spirito Santo che parla nel profondo del nostro cuore, della nostra anima, della nostra coscienza, e che ci richiama alla verità. Ecco, imparare a farci quell'esame di coscienza, che appunto non è fare la lista dei peccati, ma imparare a rileggere le nostre giornate, questo è fondamentale per non perderci la vita, che se no scorre via troppo velocemente e non ci resta più niente. E allo stesso tempo per essere presenti a noi stessi, dire: ma io dove sono? A che punto sono? Che cosa sto facendo nelle mie giornate, nel mio quotidiano, nelle mie settimane?
Ma il significato di questi sacramenti è molto profondo, come lei ci sta dicendo. Secondo lei c'è la coscienza della importanza di cosa vogliono dire questi sacramenti, ma anche da parte dei genitori? A me è successo, e mi ha messo in crisi molto, che mio figlio mi abbia detto: ma perché sono battezzato? Perché mi hai messo questo imprimatur che mi condiziona? Hai inciso sulla mia vita e io non ero ancora cosciente. Ecco, io sono stato abbastanza imbarazzato da questa, non ho saputo rispondere, sono stato un po' toccato. Questo vuol dire che magari sono un po' c'è un po' di consuetudine in questi sacramenti.
Indubbiamente una consuetudine, un'abitudine, nel senso anche bello del termine. Non è che tutte le abitudini siano qualcosa di sbagliato. Una buona abitudine è una virtù, una cattiva abitudine è un vizio. Quindi c'è indubbiamente un'abitudine, nel senso una contestualizzazione di tutto questo. I sacramenti sono anche tutto sommato, nel nostro contesto ancora, dei riti sociali, cioè dei riti o dei momenti legati alla vita delle persone, alla socialità, cioè all'essere dentro in una comunità. Poi non bisogna farli perché li fanno tutti, o perché li fa la maggior parte, o perché li fanno i compagni di scuola, anche se questi elementi sono imprescindibili, perché non è che viviamo sulla luna, non è che viviamo fuori dal mondo. Per quello che dicevi prima, Giancarlo, circa il figlio che dice: mi hai messo questo sacramento che mi ha condizionato, mi condiziona nella vita. Qualsiasi forma di educazione condiziona la vita, condiziona l'esistenza, e un genitore, io penso, che desideri dare ai propri figli ciò che ritiene buono per sé, ciò che ritiene una cosa buona per la propria vita. Tu hai ritenuto una cosa buona per la tua vita l'essere cristiano, l'essere battezzato, e dunque hai dato questo dono, questo sacramento, hai chiesto questo dono, questo sacramento per i tuoi figli, e hai dato un'educazione. Ecco, noi non dobbiamo mai pensare che le cose siano in astratto, esistono nella vita e nella concretezza di tutti i giorni. Poi, crescendo, ognuno ha la propria libertà e risponderà di se stesso.
È che i figli poi si staccano in ogni senso dai genitori, ma anche sugli insegnamenti che hanno ricevuto sotto questo aspetto. Però anche lì bisogna ricorrere poi e chiedere l'aiuto alla parola, se vogliamo interpretarla, perché altrimenti noi siamo abituati a dire: noi non facciamo del male a nessuno, lei ce l'ha messo anche in evidenza, sono a posto così, ogni tanto vado a fare la comunione, è una bella assicurazione sulla vita che ho. In fondo ci comportiamo come se fosse davvero un tutelarci, ecco.
Sì, poi mi verrebbe anche da dire: trovatemi qualcuno a cui hanno fatto male i sacramenti, presentatemi. I sacramenti non fanno male a nessuno, anzi, adesso al di là della battuta e della banalizzazione, però nella vita dobbiamo forse guardare le cose da una parte con molta più semplicità e allo stesso tempo con molta più concretezza. Non bisogna stare a fare la teoria sempre sui massimi sistemi e rimettere anche in discussione l'acqua calda. Tante volte ci sembra di dover rimettere in discussione anche l'acqua calda. La vita scorre con una certa semplicità e anche tante volte con una sua rapidità che vorremmo sempre dover rimotivare, rimettere in discussione tutto, ma forse si tratta di semplicemente vivere.
La cosa più bella, donna, ragione, la semplicità. rendiamo la vita troppo difficile noi, ce la complichiamo anche sotto questo aspetto. Veniamo alla parola, Donno, al commento della parola di ieri, che era davvero brevissima ma molto, molto importante, e più lunga la spiegazione. Papa Francesco, poi, siccome ieri era la giornata mondiale per le vocazioni, Papa Francesco ha detto: tutti abbiamo la vocazione di portare la nostra missione, la nostra presenza in ogni ambito, però è diversa dalla vocazione che intendiamo noi, che è quella religiosa, su quale noi, io faccio una domanda, una riflessione, dire: ma non chiama più oppure non viene più ascoltato?
Allora, sono tanti i temi che ho introdotto. Innanzitutto vorrei dire che la parola di Dio di ieri è estremamente consolante, soprattutto la prima lettura, perché per chi come me deve predicare, sapere che San Paolo parlava a lungo, ha fatto addormentare questo ragazzino che è caduto giù dalla finestra ed è morto, ecco, una predica mortale quella di San Paolo. Poi vabbè, ha avuto anche la capacità, il dono di risuscitarlo, questo non ci appartiene, quindi mi impegno, ci sforziamo, uno a non far dormire e due a non fare prediche mortali.
Benissimo, don, difatti avevo preso nota, effetto delle omelie lunghe.
Ecco.
Bella questa, sì.
Però la cosa importante della lettura di ieri non è tanto che San Paolo facesse addormentare le persone che lo ascoltavano, quanto piuttosto il fatto che la comunità dei cristiani, cioè la comunità dei discepoli di Gesù, si ritrovava per ascoltare la parola e per spezzare il pane, cioè per vivere l'Eucaristia.
Ecco.
E questa è la prima vocazione che tutti quanti abbiamo ricevuto assieme alla vita e al battesimo. La primissima vocazione è la vocazione alla vita, chiamati alla vita. Nessuno di noi ha scelto di venire al mondo, ma è un dono che ci è stato fatto, una chiamata che ci è stata fatta, la chiamata alla vita. Nella chiamata alla vita abbiamo ricevuto un'altra chiamata, un'altra vocazione, che è la vocazione alla vita da figli di Dio, il battesimo. E nel battesimo la vocazione a partecipare all'Eucaristia, alla mensa del Signore. Noi diciamo, prima di ricevere la comunione, beati gli invitati alla cena del Signore. Siamo veramente beati, siamo veramente fortunati, perché il Signore ci chiama a partecipare alla comunione con Lui, il Signore ci chiama a partecipare all'Eucaristia. Questa è la vocazione cristiana, noi non dobbiamo mai dimenticarcelo. Le campane quando suonano per indicare la messa, ecco, sono quel richiamo, quella vocazione, potremmo dire con un termine, con un paragone, sono quello squillo di telefono che ti dice: è ora. E ora ti sto chiamando, ti sto invitando.
Ecco, sulla prima lettura ha messo in evidenza, quindi erano i primi incontri.
Era la prima comunità cristiana che si ritrovava a celebrare l'Eucaristia, a vivere il comando del Signore. Fate questo in memoria
quindi
di me.
Quindi quella di Paolo però non era una predica, era l'omelia, era il racconto
no, del Vangelo, era il racconto della persona, del messaggio del Vangelo, appunto la buona notizia di Gesù Cristo e i gesti dell'ultima cena che Gesù ha comandato ai suoi discepoli di compiere in sua memoria.
È vero, bellissimo.
Infatti si dice, e c'è anche una notazione, che era il primo giorno della settimana, cioè il giorno della risurrezione, il giorno della Pasqua, quello che per noi è la domenica, il giorno del Signore.
L'inizio della vita da cristiani, ecco, nel dopo risurrezione. E invece la parola evangelica è molto semplice ma molto complicata.
Gesù che è il buon pastore, lui è il pastore, è molto consolante questa pagina perché ci ricorda che colui che ci guida è il Signore Gesù, è lui il pastore che guida le sue pecore. Questo termine pecora è un bellissimo termine, Gesù più volte usa nel Vangelo il termine pecora e lo distingue dal termine capra. Perché la pecora è quell'animale docile che si lascia guidare, la capra è un po' più resistente, anche un po' più pericolosa perché è un po' imprevedibile. Ecco, siamo invitati a quella docilità di cuore, docilità d'animo e lasciarci guidare da Gesù, che è il buon pastore. Ieri era la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il Papa ha scritto un messaggio per questa giornata in cui invita proprio i cristiani a riconoscersi come dentro quel grande dono che è la vocazione, che è cioè il modo concreto per realizzare la nostra vita da figli di Dio. Per qualcuno è il sacramento del matrimonio, per qualcun altro è il sacramento alla vita consacrata, il sacramento dell'ordine o la chiamata alla vita consacrata. Ecco, il dono della vocazione, cioè di una chiamata a essere noi stessi.
E però era di tre verbi ha messo in evidenza Papa Francesco nell'omelia, che poi è stata riportata anche sul foglio informatore, Giancarlo, credo.
Sì, c'era la...
I tre verbi.
Sì, ci portava a riflettere su tre verbi che sono ascoltare, conoscere e seguire.
L'ascolto è la prima dimensione, la chiamata è qualcosa che ci viene offerto, ci viene rivolto, è una parola che ci viene rivolta. Quindi per poter accogliere questa parola, prima cosa, aprire le orecchie.
Quindi il gregge non era indistinto.
Il gregge non è mai indistinto, perché nel gregge ci sono dentro tutti, ma ognuno con la sua specificità, ognuno con la sua identità, ognuno col suo nome.
Perché alla chiamata, ecco, quindi è un gregge diverso da quello che uno semplicemente pensa a quello del pastore.
E non dobbiamo mai dimenticare che la chiamata è innanzitutto opera di Dio, cioè parte da Dio, è Dio che chiama, noi possiamo semplicemente rispondere. Quindi l'ascolto è la prima dimensione per accogliere la chiamata.
Ecco, ma sulla parola ascolto mi ha fatto un po' pensare, cioè io così da cristiano, da cattolico abbastanza terra terra, ascoltare che cosa? La parola, il Vangelo, ecco, per cui quando uno mi dice ascolta, penso che sia sufficiente ascoltare il Vangelo, ma da come ci veniva poi spiegato...
C'è anche la coscienza,
No, ma appunto,
cui Dio parla, quell'ascoltare, la voce della coscienza.
Sembrava si riferisse ad una forma di dialogo che c'è che deve crearsi fra Dio e noi, e l'individuo.
Certo.
Non è facile. Mi sembra una cosa abbastanza... è da tutti...
È per tutti, questo sì.
Che perché
è
fra l'altro anche nel Vangelo di oggi mi sembra che ci sia che Dio deve chiamare. E se non chiama?
Ma Dio chiama sempre, attraverso diverse modalità.
Poi
le modalità con cui Dio parla, le modalità con cui Dio chiama, rientrano anche nella fantasia di Dio, che noi non possiamo imbrigliare. Il Signore ci parla attraverso la sua parola innanzitutto, ma non solo attraverso la sua parola. Il Signore ci parla attraverso le persone, il Signore ci parla attraverso gli eventi, il Signore ci parla attraverso la storia, il Signore parla nel profondo della nostra coscienza. Noi non possiamo limitare l'azione di Dio, dobbiamo semplicemente aprirci all'azione di Dio e cercare di cogliere la sua parola, il suo messaggio, e dare la risposta più che con le labbra, con la vita.
Una riflessione di Papa Bergoglio sul terzo verbo, e dice: ascoltano e si scoprono conosciute e lo seguono. E dice poi: il Signore va a cercare chi è perduto. Beh, ne deve fare di strada, però.
Il Signore lo dice bene: io sono venuto a cercare le pecore perdute della casa di Israele.
Non sono così tante perdute, no?
Ma io non, io non mi metterei a dire quante sono, io cerco di guardare me stesso e dire ma che punto sono, poi lascio al buon Dio fare con ciascuno il suo. In questo dovremmo imparare a essere un po' più egoisti, cioè guardare noi stessi e non guardare gli altri.
Ecco, questo, si voleva arrivare proprio a questo, di dire pensiamo a noi stessi e non permettiamoci di criticare gli altri.
Ma visto che sta scadendo il tempo, magari su questa faccenda dell'ascolto e del dialogo che deve crearsi fra l'individuo e Dio ci ritorniamo qualche altra volta.
certo, perché è una di quelle dimensioni fondamentali della vita cristiana.
Che non è da, almeno non è da me. Cioè, io trovo una grossa difficoltà, per cui magari ci ritorniamo adesso.
Ci ritorniamo su questo argomento. Volevo, prima di chiudere, mettere in evidenza che il mese di aprile è anche il mese in cui si rinnovano i consigli pastorali.
Allora, il mese di maggio, il mese in cui c'è il rinnovo, in questo mese, in questo periodo, è il periodo in cui stiamo, le varie comunità cristiane, le varie parrocchie stanno invitando i fedeli a farsi avanti, a farsi avanti per fare che cosa? Non semplicemente per dire boh, do il mio nome, ma do la mia disponibilità a stare dentro in questa comunità cristiana e cercare di fare la mia parte, soprattutto nel consigliare.
Ecco, e non abbiamo il tempo per commentarlo, perché c'è stato un incontro a Origgio, tra l'altro il 18 marzo, proprio su questo tema del rinnovo
dei consigli pastorali.
E il tema che era importantissimo, e quindi ci darà modo anche di ritornarci, Don Riccardo, perché il tema era per dare un nuovo volto alla Chiesa in missione. Direttorio per i consigli di comunità pastorale e parrocchiali, ma proprio il tema, un nuovo volto alla Chiesa in missione.
Sì, il nuovo volto è il volto attuale, perché la Chiesa è sempre in rinnovamento, quindi si tratta di dare quel volto attuale, questo è il nuovo volto, non un volto futuristico, ma il volto del presente.
Ci ritorneremo, perché almeno ci può dire qualcosa in più sull'incontro. La conclusione dell'incontro, e la cito anche, il vescovo Luca Raimondi ha ringraziato il decano del decanato di Saronno e parroco di Origgio, Don Riccardo Pontani, per aver ospitato l'incontro, e ha chiuso la serata con un pensiero che è anche un auspicio. La Chiesa è partecipazione e comunione, e non serve riempire la Chiesa tanto per dire di esserci ancora. Il consiglio pastorale è innanzitutto un'esperienza di fede, e penso che alcune volte è meglio fare poco, ma farlo bene facendolo insieme. Ecco, questo merita, è un argomento che merita di essere sviscerato e da far capire, per capire a fondo anche cos'è, qual è il grande valore del consiglio pastorale.
Certo, il consiglio pastorale ha proprio questo valore, questo riferimento. Poi, se la Chiesa è piena, siamo tutti più contenti, perché se uno lì almeno una parola la può ascoltare.
Ce lo auguriamo. Noi dobbiamo chiudere con questa immagine. Don Riccardo, grazie, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie, buona settimana
a tutti. Grazie, buona settimana a tutti.